Il Salmo 109 sta affrontando il problema della sofferenza, dell'ingiustizia soprattutto. Il salmista Davide è oppresso al punto che non può far nient'altro che pregare ed è disperato e sta supplicando Dio di aiutarlo. Addirittura impreca contro i suoi nemici e chiede a Dio di distruggerli. Terence molto intelligentemente ha predicato i due versetti dove c'è un po' di luce. E gli diceva a Terence, mentre ti sentivo predicare, sono tentato di predicare il resto che tu non hai predicato. Poi ho riletto il Salmo e ho detto no, non lo faccio. È un po' troppo difficile. Però il tema della sofferenza, il tema dell'ingiustizia, soprattutto per noi che siamo credenti, è un problema serio. Perché spesso quando evangelizziamo, quando condividiamo la nostra fede, ci fanno la domanda le persone e dicono: ma se il tuo Dio è bravo, è buono come dici tu, perché permette la sofferenza? Magari è buono, ma non ha il potere di risolvere la sofferenza, il male. O magari tu dici che è potente, sì, ha la potenza per risolverlo, ma non lo fa, perché forse non gliene importa niente di noi, non è un Dio buono come tu dici. È un problema, che cosa rispondiamo quando ci fanno questa domanda?
Questa sera mi è capitato con un altro queste domande qua.
Quindi il Salmo 73, un po' come il Salmo 109, affronta questo tema. E quindi adesso leggeremo il Salmo e poi vedremo tre lezioni che impariamo da questo Salmo. Certo Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quasi inciamparono i miei piedi. Poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri. Sbeffeggiano e malvagiamente progettano di opprimere. Parlano dall'alto in basso con arroganza. Alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge alla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre, essi accrescono loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani all'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno, il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto parlerò come loro, ecco avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciodevoli, tu li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la rovana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Ero di fronte a te come una bestia. Ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Che ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno, tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona, ma quanto a me il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio, per raccontare, o Dio, tutte le opere tue. È un salmo abbastanza conosciuto, è un salmo ricco di insegnamento Io vorrei trarre da questo brano, da questo salmo, tre lezioni. La prima lezione riguarda la Bibbia, la seconda riguarda i nemici di Dio o le persone che non seguono Dio, e la terza lezione riguarda noi, la Chiesa, il popolo di Dio. Iniziamo con la Bibbia. Allora, ci viene detto che la Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento, è un libro vecchio. E in effetti è un libro molto vecchio. Il libro dei Salmi è 1000 anni avanti Cristo, quindi 3000 anni fa. E quindi la gente dice, se la Bibbia è un libro così vecchio, che cosa ha da dire a noi? La Bibbia non è un libro attuale. È un libro che poteva essere buono e importante per quel tempo, ma è un libro che è scritto da persone che hanno situazioni, esperienze, realtà diverse dalle nostre. Soprattutto quando si parla di argomenti morali, questo è un argomento che viene usato. La Bibbia è vecchia, è un punto di vista passato, dobbiamo move on, dobbiamo andare avanti e dimenticarci il passato. Però quando leggiamo brani come questo della Bibbia, ci rendiamo conto che la Bibbia è tutt'altro che un libro vecchio. Certo, è scritto molti, molti anni fa, però è un libro terribilmente attuale, anche per noi, perché affronta temi che sono reali anche per noi oggi. Il male non è finito, la sofferenza non è dimenticata. Oggi noi viviamo le stesse esperienze che vive chi ha scritto questo salmo, chi ha vissuto chi ha scritto questo salmo. Quello che leggiamo qua lo vediamo accadere intorno a noi tutti i giorni. Com'è possibile che la Bibbia sia così attuale, così rilevante anche oggi? Quando leggiamo l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide o libri vecchi, ci rendiamo conto che possono essere belli, scritti bene, avvincenti, appassionanti, ma sono passati. Invece la Bibbia ha sempre qualcosa da dire. Perché quello che ci dimentichiamo spesso, che chi ha scritto la Bibbia l'ha scritta ispirata da Dio. Alla fine quello che questo salmista ha scritto è quello che Dio ha voluto che lui scrivesse. E quindi venendo questa Bibbia, questo libro, da uno che è eterno, che è senza tempo, ovviamente questo sarà attuale anche per noi. E quindi è incoraggiante per noi che Dio ci ha donato un libro che ha così tanto da insegnarci anche oggi, che non è passato di moda. Un altro aspetto è che la Bibbia, la parola di Dio, è sincera. Se leggete le storie di chi ha iniziato un movimento, un partito politico, una religione, sono tutti molto positivi. È tutto bello. Pensate a quello che si dice oggi di Maometto. Maometto era un santo, era un uomo perfetto, e il musulmano deve ricordarsi di Allah e di Maometto. Non c'è nessuna attenzione agli errori che eventualmente quest'uomo ha commesso. Ma la Bibbia è diversa. Qui abbiamo un uomo di Dio, abbiamo un uomo che sta scrivendo la Bibbia, un uomo che era un levita, che scriveva gli inni per la chiesa di allora, per il Tempio, un uomo che guidava la lode, che fallisce, che dubita, che è amareggiato, che è tentato di abbandonare la fede, che è arrivato al punto di pensare che a Dio non gli interessa niente di lui, che non conviene seguire Dio. La Bibbia non nasconde gli errori dei figli di Dio. La Bibbia non fa finta che tutto va bene. La Bibbia non giustifica, la Bibbia non scusa. Pensate agli apostoli. Gli apostoli sono quelli che hanno, per la grazia di Dio, con lo Spirito Santo, iniziato la Chiesa. Eppure nei libri che parlavano di loro, spesso si parla dei loro errori. Pensate anche al re Davide. Tanta enfasi è data ai suoi errori, non tanto alla sua fedeltà, ma ai suoi errori. Pietro, l'apostolo Pietro, sappiamo molto bene tutte le sue cadute, i suoi errori, i suoi peccati. La Bibbia non ce li nasconde, perché la Bibbia, essendo parola di Dio, è verità. Abbiamo visto da David, uno degli attributi di Dio è che lui è luce, è vero. Dio non mente, Dio non nasconde le cose che non ci piacciono. Alle volte come credenti cerchiamo di nascondere gli errori che facciamo. Alle volte come chiesa si cerca di nascondere, per il buon nome della chiesa, si nascondono le cose, si cerca di mettere sotto il tappeto. Tanto prima o poi vengono fuori. Il mondo sta cercando i nostri errori, quindi non pretendiamo di essere quello che non siamo. La Bibbia non lo fa. La Bibbia è sincera. E quindi possiamo fidarci della Bibbia, perché quello che la Bibbia dice è verità. Dio è sincero, Dio non può mentire. E vediamo in un salmo come questo, quanto Dio sia sincero nel presentare i suoi servi. La seconda lezione riguarda i nemici di Dio. E qui veniamo un pochino al cuore di quello che questo salmo sta insegnando. Allora, il salmista ci dice che ci sono alcune persone che sono malvagie, che sono empie, che sono senza Dio. E quello che queste persone fanno, dicono e pensano è male. Approfittano, abusano, sono arroganti, fanno soffrire le altre persone. Sono persone malvagie, persone ingiuste, persone cattive. È uno degli aspetti dell'uomo, della natura umana, è proprio questa. Per natura siamo cattivi. Molti di noi abbiamo figli. Avete dovuto insegnare ai vostri figli a dirvi di no? Avete dovuto insegnare ai vostri figli a disubbidirvi? Io non ho mai insegnato questo ai miei figli, però sono molto bravi a farlo. È la loro natura. E mia mamma non mi ha insegnato a essere cattiva e disobbediente, ma di natura tendeva a quello. Oggi come credente, dopo tanti anni di studio, di conoscenza, di esempi di altri cristiani, ancora oggi, se non fosse per la grazia di Dio, io farei il male. Quindi il male esiste nel mondo, non perché la società è lì, ma perché il male è dentro di noi. Persino il salmista lo ammette, dice: io stavo quasi per scivolare. C'è quasi un'invidia del salmista verso il malvagio, c'è quasi un desiderio di essere come lui, perché conviene. Perché? Perché il male è dentro di noi, e il male ci attira. Quello, il diavolo fa questo, rende il peccato, il male attraente, il nostro cuore vede il male attraente. Ricordatevi Eva quando ha visto il frutto. Quando lo vide, dopo che parlò con Satana, gli sembrava buono per acquistare conoscenza. Non è che ha peccato contro voglia, ha peccato con voglia. Anche questa cosa, ho peccato involontariamente. Se siamo sinceri, lo sappiamo benissimo, quello che facciamo è sbagliato. Non pecchiamo contro voglia. Mi ricordo, forse ve l'ho anche detto, a un campeggio giovani, il predicatore ci ha fatto la domanda: chi di voi odia il peccato? E tutti noi, santerellini, io. E te perché peccati allora? Se tu odi qualcosa, non lo fai. A me non piace la polenta, scusatemi, io sono sardo, la polenta non è una cosa che noi mangiamo. E tutti quelli qua intorno a me vanno pazzi per la polenta. A me non piace, quindi se io vado in un ristorante non ordino la polenta, perché non mi piace. Perché pecco? Perché mi piace. C'è qualcosa dentro di me che mi porta a peccare, a fare le cose sbagliate. E il salmista vede intorno a lui persone che si fanno guidare dal male, che sono felici di fare ciò che è male. Non solo, queste persone malvagie prosperano. Dice il salmista: fanno benissimo, sono ricchi. Usa un'espressione: gli occhi sono fuori dal grasso. Noi, guai se sei grasso oggi, non puoi essere grasso perché è una cosa terribile. Ai tempi essere grassi era una cosa buona, era un segno di ricchezza, di prosperità. E dice: hanno così tanto da mangiare, hanno così tanti beni, che sono così grassi che gli occhi gli stanno uscendo fuori da quanto sono grassi. Sono prosperi, sono ricchissimi. E questa ricchezza li porta a essere superbi. Al versetto 9 dice: alzano la loro bocca fino al cielo. Versetto 8: parlano dall'alto in basso con arroganza. Siccome va tutto bene, Siccome essere malvagi conviene, dice il salmista, questi qua fanno anche i gradassi. Se la prendono con i più deboli, approfittano della loro posizione, della loro ricchezza, e in più hanno la faccia tosta di parlare contro Dio. Sono così sicuri di sé che parlano contro Dio. Sono superbi. E dice che addirittura quando stanno per morire sono tranquilli, hanno una morte serena. Guardiamo quello che vediamo intorno a noi oggi. Qui in Italia, ad esempio, non diciamo spesso che essere furbi conviene in Italia. Non pagare le tasse, approfittare della conoscenza che uno può avere, fare il furbo, è buono. E tu vedi le persone che lo fanno, che se ne vantano. Che si vantano di essere così. Sappiamo la nostra classe politica, ad esempio. C'è quasi un vanto. Sentivo un famoso magistrato che diceva: non è cambiato niente dal 92 Tangentopoli a oggi. In passato si vergognavano, adesso non si vergognano neanche più di farlo. Perché? Perché tanto non ti fanno niente. Tanto un modo lo trovo per uscirne fuori. Prosperano, sono superbi, sono gradassi e fanno bene. Però, alla fine del Salmo, il salmista ci dice, dal versetto 17 in poi, che queste persone malvagie, che non si interessano alla volontà di Dio, che disubbidiscono a Dio, che fanno quello che vogliono, che resistono a Dio, che combattono Dio, queste persone hanno i giorni contati. Un giorno queste persone così piene di sé faranno i conti con Dio. E questa è la risposta che il salmista dà al problema del male. Noi vorremmo giustizia immediatamente. Noi vorremmo vedere l'empio punito subito. Il problema è che se Dio punisse tutti quelli che sbagliano immediatamente, non ci sarebbe nessuno di noi in questa terra. Saremmo tutti puniti da Dio. Quindi Dio deve mostrare grazia anche alle persone malvagie, soprattutto alle persone malvagie. Però la sua pazienza ha un limite. C'è un giorno in cui Dio avrà a che fare con le persone malvagie. Magari non in questa vita, alle volte in questa vita, molto spesso nell'eternità. E il salmista riflette, dice: entra nel santuario di Dio. E lì si ricorda chi Dio è, che Dio è un Dio giusto e che Dio punirà sicuramente il male. Nei suoi tempi, nei suoi modi, quando Lui vuole, ma Lui lo farà. E sembra, il salmista usa il tempo presente, non dice tu distruggerai. Guardate al versetto 27, tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. La punizione di Dio verso i suoi nemici, verso le persone malvagie, è così certa nella comprensione del salmista che usa il tempo presente. È un fatto, sta già accadendo. E se leggiamo il Nuovo Testamento, ci dice che quelli che non credono nel Figlio di Dio sono già condannati. Anche se non sono in quel momento puniti, se non sono all'inferno in quel momento, anche se godono magari privilegi e benedizioni in questa vita, però agli occhi di Dio quelle persone sono già sotto la condanna di Dio. Conviene essere malvagi? Per un periodo magari può convenire, ma nell'eternità non conviene. Alle volte, spesso, si pensa che Dio non li veda gli errori, che Dio non vede i peccati, che Dio fa finta di niente. Dio non fa finta di niente, Dio vede ogni cosa, Dio conosce ogni cosa e Dio sa tutto il male che viene fatto. E ci dice la scrittura che il giorno sta venendo in cui ogni cosa che abbiamo detto, fatto, pensato, sentito nel nostro cuore, ogni emozione, ogni pensiero segreto, ogni azione fatta nelle tenebre verrà esaminata e giudicata da Dio, da un Dio che è perfettamente giusto. L'ultima lezione che impariamo da questo, che vorrei condividere con voi da questo salmo, riguarda noi, il popolo di Dio. Il popolo di Dio soffre. Allora c'è c'è un insegnamento che va molto di moda, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Africa e sta sempre popolare qui in Italia. È che se una persona diventa un credente, va a Gesù, sarà ricco, in buona salute e ogni cosa nella sua vita andrà bene. Magari fosse così. Il problema è che la Bibbia ci dice qualcosa di diverso. Gesù ha insegnato ai suoi discepoli, gli ha detto: in questo mondo voi avrete non una buona salute, non tanti soldi, ma tribolazioni. Avrete difficoltà in questo mondo. Perché? Perché questo mondo è pieno di male. E quindi voi che siete figli della luce, nelle tenebre, soffrirete. E il salmista sta soffrendo. Lui vede il malvagio che prospera e il popolo di Dio che soffre. Cioè, com'è possibile? Non funziona così, non dovrebbe funzionare così. Pensate a quello che insegna il libro dei Proverbi. I Proverbi, in generale c'è uno stile che si chiama letteratura sapienziale nella Bibbia. Proverbi, Ecclesiaste, anche alcuni Salmi, Giobbe. L'insegnamento qual è? Se tu ubbidisci a Dio, Dio ti benedirà. Ma non è sempre così. Generalmente così, ma non è sempre così. Pensate a Gesù. Lui era perfettamente ubbidiente. Non ha peccato una volta, non ha mai fatto male. Eppure, ci dice Isaia, era un uomo familiare con la sofferenza, abituato a soffrire. E il salmista sta vivendo questo. Dice: come? Io mi sono lavato le mani in innocenza, mi sono purificato, cerco di fare la tua volontà. E il risultato qual è? Che io soffro, che io ho problemi, che io ho difficoltà. E loro che non gliene importa niente di te, fanno una gran vita. Mi sa che mi conviene essere un po' come loro. Non conviene essere un cristiano. E dobbiamo essere sinceri quando evangelizziamo, quando condividiamo il Vangelo. Dobbiamo dirlo alle persone: non sarà un letto di rose, non sarà sempre facile. Certo, Dio è buono, Dio ci aiuterà, ci benedirà, provvederà per noi. Però non ti sorprendere se troverai sofferenza mentre segui Gesù. E proprio perché lui soffre e vede altri come lui soffrire, lui sta vacillando. Dice anche all'inizio del Salmo: quasi inciampare i miei piedi. Ero lì lì per cadere, lì lì per lasciare tutto quanto. Quando vedo questi malvagi, questi disgraziati fare bene, quando vedo il popolo di Dio soffrire, ma cosa serve? Ma chi me lo fa fare? E forse tu hai pensato così, forse hai vissuto una prova nella tua vita così grande, così continua, e ti sei chiesto: ma chi me lo fa fare? Vi ricordate la moglie di Giobbe? Quando ha perso i figli, tutti i suoi beni, il marito malato, ha detto: ma maledici Dio e muori, ma chi te lo fa fare? E ci sono dei giorni che ci vengono di fare lo stesso anche a noi. Quando tutto va bene, possiamo andare avanti con il Signore e giudichiamo chi sta soffrendo e diciamo: guarda che poca fede. Quando tocca a noi però, quando noi stiamo soffrendo, quando noi non stiamo bene, quando noi siamo le vittime di ingiustizia, allora ci verrebbe anche a noi voglia: noi, ma chi ce lo fa fare a essere bravi, a seguire Dio? Il salmista sta vacillando. Anche perché poi vedete che il popolo di Dio segue i malvagi. Perché il popolo lo dice, no? Il popolo si volge alla loro parte. Dice: come? Non... loro che sono il cattivo esempio, che stanno facendo il contrario della legge di Dio, loro hanno il favore del popolo e noi che siamo la chiesa, il popolo di Dio, non ci calcola nessuno. Ma chi ce lo fa fare? Però grazie a Dio, quest'uomo entra nel santuario di Dio, che non è la chiesa, non è che è andato a un incontro di chiesa, a un culto. La chiesa non è il tempio. Spesso pensiamo a questo, noi siamo il tempio di Dio, non la chiesa. Un fratello nella mia chiesa in Sardegna stavano progettando di costruire la chiesa nuova e gli diceva: ma dobbiamo farlo come ha fatto Salomone con il tempio. Non c'entra niente il tempio con la chiesa. Noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Questo edificio non è il tempio dello Spirito Santo, non è un luogo sacro. Noi siamo un luogo sacro perché noi siamo la dimora dello Spirito Santo. Dio abita in noi, non in questa casa. Però ai tempi, nell'Antico Testamento, il Tempio rappresentava la residenza di Dio, dove Dio era. Quindi quando il salmista dice sono entrato nel santuario di Dio, sta dicendo ho incontrato Dio, per fede, nel mio cuore, nella mia anima, mi sono ricordato chi Dio è. E quando lui si incontra con Dio, si pente. Si rende conto che sono stato come un animale, sono stato uno stupido, perdonami. E vi ricordate Giobbe cosa voleva fare tutto il tempo? Parlava con i suoi amici, tra virgolette, e diceva io voglio vedermi con Dio, voglio incontrarmi con Dio, voglio parlare, voglio difendere, voglio presentare la mia causa davanti a Dio. E Dio lo fa, Dio gli appare, Dio incontra Giobbe e Dio parla a Giobbe. E quando Dio parla a Giobbe, alla fine Giobbe dice, mi metto la mano sulla bocca, non sono degno di parlare. Quindi quando il salmista si incontra con Dio, si rende conto della sua stupidità, del suo errore, e si ravvede, e si pente.
Anche della sua fortuna che ha incontrato Dio.
Anche del suo privilegio, certo.
Non lo mai, premesso.
Ma noi ce l'abbiamo dentro di noi, dice la scrittura. Ma lì è da vedere poi cosa si intende di vedere Dio, no? Nel senso.
Ma no, ci parlavo con Dio.
Sì, sì. Qua non dice che ci ha parlato uno, qua dice che ha incontrato.
Sì, okay.
Va bene. Quindi lui si pente. Lui si pente di una cosa che noi dovremmo fare quando ci rendiamo conto del modo di fare di Dio, di chi Dio è. Perché è vero che Dio nella sua grazia ci fa fare domande difficili. Noi possiamo dire a Dio perché lo permetti. Noi possiamo andare a Dio nella nostra sincerità. E alle volte, come figli di Dio, come il salmista, dire delle cose che non dovremmo dire. Inciampare. Dio nella sua grazia lo fa, ce lo permette. Però quando la passione si è un po' calmata, e lo Spirito Santo ci riporta a riconsiderare chi Dio è, dovremmo pentirci delle cose folli che magari abbiamo detto nel nostro dolore. Il salmista lo fa e io penso che sia un buon esempio da seguire anche per noi. Un altro aspetto del popolo di Dio è la fede. Dall'inizio del Salmo, quando è ancora pieno di dubbi, quando ancora si chiede ma perché tutta questa ingiustizia. Certo, certo, Dio è buono verso Israele. Non lo capisco, ho i miei dubbi, però dentro di me so che Dio è buono. Non capisco perché questo Dio buono permette l'ingiustizia e la sofferenza, però dentro di me, nel profondo del mio cuore, so che questo Dio è un Dio buono. Quando poi lui ha questo incontro con Dio, quando lui si ricorda chi Dio è, lui può dire che Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte eredità in eterno. Dio mi benedirà. Dio mi farà il bene. Non so quando, non so come, ma sono sicuro che il giorno verrà quando Dio mi benedirà. Pensate al Salmo 23 come finisce. Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della vita. Dio è buono e Dio fa il bene. Quello che noi alle volte consideriamo ingiustizia, Dio la chiama grazia. Pietro ci dice che Gesù ritarda la sua venuta perché vuole che l'empio si penta, perché non vuole distruggere l'empio. Dio non vuole punire l'empio, Dio lo vuole salvare l'empio. Per questo non interviene con giustizia. E se Dio fosse intervenuto con giustizia verso di noi, noi non saremmo qui questa sera. Il salmista capisce questo e si fida di Dio. Dio farà ciò che è buono, Dio farà ciò che è bene per me, Dio provvederà per me e Dio mi benedirà. Voglio anche farvi notare la passione del salmista, la passione che il popolo di Dio ha o dovrebbe avere. Allora, la fine di questo salmo, io faccio spesso riferimento alla Scozia, sapete che lì cantavamo i salmi. Allora, questo salmo qui, alla fine, è uno di quei salmi che si cantano spesso in Scozia, perché sono heartbreaking, sono meravigliosi, ok? Ed è bellissimo quello che lui dice. No, stava quasi per maledire Dio prima, però poi conclude dicendo: chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. La vita alle volte fa schifo, la vita non è quello che vorremmo, ma in tutto questo disastro abbiamo Dio. Dio, dice lui, è tutto quello che ho. Dio è la mia eredità, è quello che ho adesso e quello che avrò in futuro. Il salmista non è tanto interessato ai doni di Dio, è interessato a Dio stesso. Alle volte noi trattiamo Dio come Babbo Natale. Anche Terence ci diceva così, no? Alle volte chiediamo in preghiera e ci aspettiamo che Dio ci dia come un nonno che ci vizza, ci dia quello che vogliamo, perché ci interessano i doni, non ci interessa il donatore. Invece il salmista è arrivato a un punto nella sua esperienza quando Dio dice: certo, i doni mi farebbero piacere, però io c'ho colui che dona ogni cosa, c'ho Dio stesso. Lui è la mia eredità, lui è la mia rocca e tutto quello di cui ho bisogno. Dice versetto 28: quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Qual è il nostro più grande bisogno? Non è una nuova bicicletta, anche se mi piacerebbe averla, è Dio stesso. Qual è il nostro bisogno più grande come chiesa? Non è un locale più grande, non è più gente, sarebbe bellissimo avere più gente, ma quello di cui abbiamo bisogno è Dio stesso. Perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E se tu non hai Dio nella tua vita, la mia preghiera, il mio invito, o l'invito di Dio stesso, è che tu possa andare a Lui, che tu possa affidare la tua vita a Lui, che tu possa credere in Lui, affinché Lui ti possa benedire e darti se stesso nella tua vita.